Benvenuti, benvenute amici e amiche di Screentellers. Oggi siamo qui per parlare di un passo importante nella storia del cinema. Viene definirlo in questo modo, se un passo nella direzione giusta o in quella sbagliata lo scopriremo insieme. Ne parleremo con due ospiti, ma introduciamo quello che è l'argomento di discussione di questa puntata, ossia Matrix Resurrection. Ne parliamo con Alessia.
Ciao a tutte e tutti.
E ne parliamo, lasciatemi dire che sono stracontento finalmente di essere ritornato a registrare un podcast insieme a lui, con il buon Harry. Ciao Enrico.
Ciao Paolo, che piacere risentirti su queste frequenze, che piacere risentire Alessia, e sono davvero contento che l'occasione sia una di quelle che è da leccarsi i baffi delle orecchie, perché comunque quando si parla di Matrix si va comunque a toccare una pietra miliare, indipendentemente da tutto.
Sì, infatti io mi sono permesso di definirlo un passo importante per la storia del cinema. Chiaramente, come al solito, ho sforato, fatto qualcosa fuori dal vaso, però io personalmente ero estremamente emozionato e ansioso nel vedere che cosa ci avrebbero proposto, no? Con questo nuovo capitolo, questa quaterna, il quarto titolo, perché poi parliamoci chiaro, magari tornando indietro negli anni, dopo il Matrix del 99, c'è chi avrebbe fatto volentieri a meno del secondo e del terzo, figurarsi nel quarto. Però con tutti questi anni di distanza c'era un certo hype. Quindi, bando alle ciance, ragazzi, la storia è particolare, muove i passi dalla fine, no, del terzo capitolo di Matrix. Harry, io so che magari ci sarà all'ascolto qualcuno che non ha visto il film, ma non credo, però alla faccia degli spoiler. Breve riassunto, se ti ha convinto questa nuova narrazione di questo Neo game designer, best game designer addirittura.
Guarda, piccola premessa, io sono uno di quelli che si è goduto Matrix nel 99, giovane al cinema, e gli si è aperto un mondo, e che è stato scottato in modo tremendo dal 2 e dal 3. Perché Matrix 2 era atteso come pochi sequel io abbia potuto attendere allo stesso modo, e fu abbastanza una delusione. Quindi mi sono approcciato a questo 4 con grande freddezza, e okay, soltanto la qui presente Alessia mi ha convinto a vederlo. Quindi non l'ho visto al cinema, e l'ho visto perché mi è stato suggerito di vederlo. E ti dirò, sono stato contento che mi sia arrivato questo suggerimento, perché era dai tempi di Gremlins 2 che non vedevo un sequel così tanto incentrato su metanarrazione e autoreferenzialità, e mi è piaciuto. Questo non vuol dire che sia a livello del primo, questo non vuol dire che sia un capolavoro del cinema, certo, ma non è Matrix 2 o Matrix 3.
Chiaro. Anche tu sei stato, insomma, travolto da questo effetto nostalgia, che è un po' una lama a doppio taglio, però oggettivamente è stato anche ricercato, soprattutto nella prima parte del film, con tanti flashback, con questi continui riferimenti a ciò che era stato Matrix per Neo, ma anche Matrix per lo spettatore, per la cultura di quegli anni. Poi ne parleremo magari meglio. Tu, Ale, visto che hai suggerito a Enrico di guardarlo, l'hai fatto per fargli del male o perché sapevi che gli sarebbe piaciuto?
Ma vi dirò, io sono andata al cinema con mio fratello a vederlo, ed era da, non lo so, dalla fabbrica di cioccolato che non andavo al cinema a vedere un film. Devo dire che gliel'ho consigliato perché ero curiosa di sapere cosa ne pensasse, più che altro perché il mio giudizio non è totalmente favorevole, diciamo così, avendo comunque visto i film molto dopo la data di uscita e avendoli visti magari tutti insieme, quindi ho potuto avere, come dire, emozioni diverse rispetto a quelle di Enrico magari. Però
perché io sono
questo
vecchio,
effetto nostalgia
il sottotesto.
Ma non è vero, non è vero.
Questo è un argomento ricorrente nei podcast dove sei ospite, Harry, però cioè, facciamocela passare.
È per questo che c'è l'effetto nostalgia, cioè quando si è giovani non c'è l'effetto nostalgia.
Cioè, si subiscono meno le cose, ecco perché Ale ha fatto cagare sto film, chiaramente, invece...
No, non ho detto che mi ha fatto cagare, però cioè nel senso... Non è stato quello che mi aspettavo che fosse. Possiamo riassumere tutto così. Okay. Sì,
però lasciami dire, scusami, vai. Paolo, l'effetto nostalgia a cui tu ti riferivi, ed è anche secondo me corretto il giudizio che dà Alessia, che come ha ben detto ha visto i film successivamente, a un'età probabilmente diversa da quella che magari molti della mia generazione hanno visto quando uscì il film, e tutti insieme, l'effetto nostalgia quando è fan service stucca, e il rischio che poteva correre Matrix Resurrection era proprio quello di stuccare. Ma quando l'effetto nostalgia diventa una metanarrazione e lo fa andando a toccare delle corde anche critiche ed autocritiche, come la scena post credits di Matrix Resurrection, secondo me funziona, e funziona molto bene. Il primo terzo di Matrix 4 ha, secondo me, nelle scene di azione pura la sua parte debole, per il resto il primo terzo del film è eccellente.
Io non so se sei d'accordo con me, Harry, io l'ho visto quasi come un tributo, più che una cosa, infatti, più che del fanservice, cioè
un tributo
vero e proprio.
Un tributo sistema critico, perché la presa in giro che fa Lana Wachowski sulle continue tentativi di dare una spiegazione, un'interpretazione al suo prodotto, sono favolose per chi come me in quel 99 vide il film, e tutto quel parlare in un mondo pre-internet di oggi era una roba incredibile, cioè le discussioni che si facevano a scuola, in classe, con gli amici, il pomeriggio, su ma quindi questo vuol dire che, ma allora, ma come facciamo, chi diceva sì, ma Matrix non porta niente di nuovo perché la letteratura cyberpunk, fantascienza tratta questo argomento da tempo, però loro ti fanno vedere, cioè tutte queste discussioni, tutto questo montare un po' nei tempi, diciamo, successivi, un po' più recenti all'Inception, hanno veramente dato una spinta, sono stati un volano per il successo del film dell'uno. E come Lana Wachowski riesce a ridimensionare tutto quel parlare che c'è stato sul suo film nel suo quarto capitolo dello stesso film, andando a ridicolizzare il tema del videogioco che l'attore principale, protagonista, iconico del primo film sta facendo nel secondo, prima che scopri che si trova all'interno di una nuova Matrix, funziona. Probabilmente per chi non ha vissuto quel sottobosco di pensieri, rimandi, ipotesi, teorie, forse non ne capisce il riferimento. Ma la colpa, secondo me, non è del film, quanto forse non essere parte del target a cui quella parte di film vuole rivolgersi.
Certo, ma infatti ogni film in qualche modo è figlio dei suoi tempi. Erano anni dove la tecnologia riusciva ancora a stupire, no? Dove non c'era soltanto l'effetto wow, ma era veramente un qualcosa che incideva nella vita quotidiana. E Matrix poi riusciva anche a portare delle tematiche che avevano, insomma, del filosofico, dei temi legati allo spiritualismo. Ma è tuttora una parte importante della cultura cinematografica a 360 gradi. In tutto questo a me, per esempio, non dico stupito, però comunque una cosa che ho apprezzato è questo Neo di fronte ad un nuovo approccio tra macchine e umani. Anche questo forse è una riflessione ex post che Lana Wachowski fa, no? Non so se voi avete avuto la stessa percezione a te, Ale, nel tuo guardare questo film e magari non essere così soddisfatta a livello di aspettative, nel momento in cui, no, gli spiegano che c'è stato tutto uno strascico dopo che lui è stato effettivamente resuscitato, che le macchine tra di loro hanno iniziato a combattere, ora ci sono delle macchine che collaborano con gli esseri umani. Io ho apprezzato questa parte, in una narrazione che cede molto del metanarrativo, ma che alla fine deve consegnare anche una storia.
Ma sì, più che altro sul fatto che la narrazione sia di questo Matrix 4 sia potente e abbia degli aspetti geniali, non c'è niente da dire. Quello che a me ha fatto più pensare e riflettere sono appunto le scene, quelle di azione, quelle che magari del primo Matrix ci hanno fatto innamorare di Neo, di Trinity, nel senso che comunque tutta quella regia, quella scenografia che ha posto enfasi, tecniche che magari non erano mai state utilizzate prima o che comunque non a quei livelli, ecco, quello personalmente mi è mancato di più in questo Matrix 4. E nonostante io, è vero, abbia visto questi film tutti insieme o magari a distanza di pochi anni, e grazie Harry per avermi fatto sentire così giovane, veramente, effettivamente magari quegli aspetti lì non li capisco neanche perché non ho vissuto magari quell'epoca lì. Però se devo dire cosa mi ha fatto innamorare di Matrix, è proprio la novità, il genio di portare in scena qualcosa che non era mai stato portato in scena e farlo in maniera così stupefacente, sì. Tanto da far innamorare qualsiasi persona di qualsiasi età. Non credo che ci sia una persona al mondo che dica che Matrix 1 è brutto, oggettivamente brutto.
No, non credo, ma sicuramente non possono dire che è un qualcosa di banale. C'è un film tra i tanti, no. Questo no. A te, Harry, questo elemento qua delle macchine, degli umani, anche ricordando i film passati, insomma.
È interessante perché cerca di mettere qualche cosa di nuovo rispetto a quello che avevamo visto nei primi tre film. Quindi cerca di metterci di fronte a un non già visto. Anche, per esempio, il discorso sul come le macchine abbiano tentato di trovare un sistema di nuovo per creare una Matrix che fosse compatibile con la mente degli esseri umani, che era il discorso dalla quale diciamo partiva la scoperta del mondo reale di Neo da parte di Morpheus nell'uno, viene di nuovo rimesso in discussione, di nuovo vengono mostrate le difficoltà che le macchine hanno nel far sopravvivere la mente dell'uomo all'interno di un mondo precostituito. Questo è un tema ricorrente da un lato, dall'altro è stato reinterpretato il rapporto stesso tra, a questo punto possiamo dire, i tre elementi, perché non c'è più solo le macchine e gli uomini, Neo nella fattispecie, o Matrix e Neo come principalmente nei primi tre film, ma c'è proprio questa trinità di elementi, cioè uomini, macchine e programmi, l'agente Smith e non solo. Quindi hanno, secondo me, ben orchestrato questo tentativo di moltiplicare i fattori in gioco, ancor più nella gestione dell'eroe. È una cosa che ho trovato veramente più fresca, non nuova, perché ovviamente non lo è, ma fresca all'interno della saga di Matrix, è il fatto che non si va più a incentrare l'intera forza esplosiva dell'eroe in un individuo, Neo, ma in una diade di elementi, cioè Neo e Trinity. Non è più soltanto l'eletto a poter fare qualche cosa, sì, che stravolge il tutto, ma è necessario, il concetto di amore permea la pellicola, è proprio l'unione di questi due elementi che può fare qualche cosa. E questo, secondo me, è qualcosa all'interno del paradigma Matrix, inteso come insieme di film e tutto quello che c'è attorno, che è interessante.
Sì, forse i sentimenti assumono in questo capitolo una centralità inaspettata. parlo anche della considerazione che le macchine danno a questo lato dell'uomo. Parla appunto, no? Il programma che ha preso il comando su questa realtà fittizia, ma la stessa versione dell'agente Smith riproposta in questo Matrix Resurrection ci dà una nuova visione di quello che l'uomo riceve da questa totale finzione. Si è più concentrati quasi verso la percezione interna o mentale di quella esterna, no? il famoso passaggio della bistecca, no? Di Matrix 1. Qui si fanno dei ragionamenti forse più profondi e si fanno, dicevi bene, a 360 gradi, perché coinvolgono anche i programmi.
Sì, ma quanto bello è quando gli dice: avevamo capito che dovevamo tenervi vicini, ma non troppo lontani, cioè trovare quell'equilibrio perché loro due sostenessero, ma loro due intendo Neo e Trinity,
certo.
Cioè sostenessero con la loro vicinanza e consapevolezza nell'incoscienza della vicinanza reciproca l'intera struttura della nuova matrice all'interno del quale far vivere gli esseri umani. Ripeto, nulla di nuovo, nulla che stravolge il mondo del cinema, ma all'interno del mondo di Matrix, a differenza del 2 e del 3, che non portano nulla di nuovo da un punto di vista narrativo se non la presenza dell'architetto, qui almeno c'è il tentativo di portare qualche cosa di nuovo, portare qualche elemento ad un livello di narrazione e di sviluppo superiore non in senso qualitativo, ma proprio in senso di complessità.
E in questo, diciamo, cercare di andare oltre, no, lo step successivo, c'è sicuramente da considerare alcune parti che sono più o meno apprezzabili, mi viene da dire. Ecco, nel ruolo di uno psicologo, di un terapeuta, le troviamo Barney Stinson, per me ormai c'è nome e cognome, no? Omen omen. Però, ecco, anche no, la figura, per quello che abbiamo detto adesso, il fatto che, insomma, il grande capo sia effettivamente uno psicologo, cioè è simpatica come cosa, secondo me non è una cosa lasciata lì al caso. Ma al di là di questo, la parte del villain, del cattivo, come l'hai vista? Ti ha convinto?
Ma la parte del cattivo sì, più che altro perché è qualcosa che vediamo, che possiamo non solo rappresentarci in maniera filosofica, ma che possiamo effettivamente vedere nelle sue varie fasi, nel suo progredire. Poi la scelta di Barney Stinson non so fino a che punto ha permesso al suo personaggio di essere totalmente estraneo rispetto ai suoi precedenti ruoli, però come dici tu, mettere al centro la psicologia rappresenta anche un'altra delle idee geniali, nel senso che comunque prima parlavamo di filosofia di Matrix ed effettivamente, oltre ad aver portato, come dicevo prima, proprio tecniche di camera diverse e originali, ha portato anche delle conversazioni e degli aspetti scientifici, filosofici, psicologici che prima si faceva fatica a vedere in dei film. Quindi io non lo boccerei il villain di questo Matrix 4. Forse, ripeto, non so se la scelta dell'attore sia stata consona totalmente.
Ok, ovviamente parliamo di Neil Patrick Harris, io simpaticamente. Esatto. Per me ormai, ecco, sai, associ una faccia ad un nome, non ci posso fare nulla. Harry, invece, io so che, ecco, hai molto da dire su altri due personaggi, ma lo faremo tra poco. Per quanto riguarda, ecco, invece la parte dell'analista, mi viene da dire, globalmente parlando, sul finale secondo me un pochino perde un po' di tono, di spessore, però de gustibus. Le tue impressioni?
Guarda, allora, personalmente non mi ha convinto il taglio esageratamente ironico che il personaggio doveva avere. Non so se fosse una scelta a monte o se invece condizionata dal casting fatto, perché avrei preferito, diciamo, immaginandomi un personaggio analogo, un Damian Lewis, cioè un personaggio in grado di fare sì il momento gestito con quel ghigno ironico, ma che avesse una profondità drammatica maggiore, perché secondo me alleggerisce troppo la tensione.
Sì, non dico che non riesce a prenderlo sul serio, perché anzi porta degli argomenti importanti, però è un po' troppo giullare a tratti.
Cioè, il termine giullare mi ha fatto venire in mente un esempio, cioè è la gestione del Joker nei film di Batman.
Sì.
Può essere un grande Joker un Jack Nicholson, che io adoro, nei film di Burton della fine degli anni 80, nei miei film, o può essere straordinario Heath Ledger nel Cavaliere Oscuro.
Sì.
Sono due modi di fare lo stesso personaggio macroscopicamente diversi, che danno dei tagli completamente diversi e che funzionano. Anche qui ovviamente i gusti di ognuno restano imprescindibili, ma possono funzionare entrambi. Ecco, io avrei preferito un attore capace di fare sia momenti sarcastici, ma rendere il sarcasmo sempre con una punta di dramma, di macabro, di letale. E sì, qui non c'è
la sana cattiveria del cattivo, mi viene dire.
Ma paradossalmente il maestro di chiavi Matrix 2 funzionava meglio per certi versi, perché riusciva a risultare pericoloso, anche se poi è diventato una macchietta nel 4, ma risultava pericoloso.
Sì,
il problema era la moglie, non lui. Ma vabbè, mi fermo.
Vabbè, lasciamo stare a Bellucci. Però ecco, parliamo di una cosa importante nel cinema, spesso sottovalutata o data per scontata: il casting. Cioè, in un film dove si rende il giusto omaggio senza togliere nulla ai due protagonisti, no? Interpretati da Keanu Reeves e da Carrie-Anne Moss. Ecco, io ho sentito la mancanza di Laurence Fishburne, lo ammetto.
Si è sentita tanto.
Assolutamente sì.
E anche Hugo Weaving nel ruolo dell'agente Smith è stato qualcosa di iconico all'epoca, però ecco, si diceva off records, Jonathan Groff ha saputo rendergli merito. Per il resto mi ha fatto ridere vedere Priyanka Chopra, perché così out of the blue non me l'aspettavo. Poi adoro invece l'attrice che interpreta Bugs, che è Jessica Henwick, che abbiamo visto in Iron Fist nella serie TV. Ma ecco, chiusa parentesi, parliamo poi dei protagonisti per chiudere il nostro podcast. Morpheus, ragazzi, dai, sto Morpheus, c'è qualcosa che non ha funzionato. Parto da Enrico perché so che la pensa come me, poi vado da Ale che magari ci dà una visione un po' diversa.
No, guarda, su Morpheus io non sono riuscito a farmelo piacere. Quello che a me toccava molto di Morpheus era il suo essere profondamente consapevole di sé, della sua visione, di ciò in cui credeva, e dall'altro di essere assolutamente misurato in ogni gesto, anche nella scena in cui insegna il Kung Fu a Neo, Matrix 1, non spreca un movimento che fosse uno. Non fa mai nessun gesto oltre l'essenziale. Questo, secondo me, l'ha reso iconico. Yahya Abdul Mateen II lo rende più moderno, lo rende più vicino ai giorni nostri, ma non è Morpheus.
Dirò la mia dopo, ma guarda, ho poco altro da aggiungere, Harry, touché.
Se vuoi, ti dico, il viceversa ce l'hai con Jonathan Groff. Jonathan Groff
non fa
nulla di esagerato, ma si vede, soprattutto nella prima scena in cui si incontra con Neo all'interno di quella struttura diroccata dove combattono, dove c'è anche il maestro di chiavi, eccetera, eccetera. Le espressioni che fa richiamano in maniera estremamente attenta la gestualità dell'agente Smith di Hugo Weaving, come diamine si pronuncia, Errod. È quello che mi aveva fatto piacere, vedere come muoveva le labbra, la bocca, gli occhi, l'espressione di stupore quando muove gli occhi perché resta colpito dalla reazione di Neo. Ha studiato in maniera estremamente proficua la gestualità e non ha cercato di scimmiottarla in modo banale, ma semplicemente l'ha interiorizzata per farla sua. E quindi si vede il lavoro attorale, non è lo stesso agente Smith, ma è l'agente Smith, lo riconosci da come muove gli occhi, da come si muovono le labbra. Questo a me è piaciuto molto.
No, ma infatti quello che esce, non dico male, però nel riproporre cose del passato come l'addestramento nel Kung Fu, no? Tra primo Morpheus e il primo Neo e questo Morpheus con il Neo post, e allo stesso tempo lo scontro con l'agente Smith, cioè io non riesco a trovare una debolezza nello scontro tra Smith e Neo di Matrix Resurrection, se non fosse altro che chiaramente Reeves c'ha 57 anni. Invece in quello che è il riproporre una cosa che veramente è no iconica, non so quante volte ho utilizzato questo attributo da quando stiamo registrando, forse troppe, però dai, c'è l'allenamento nel Kung Fu quando di che stiamo a parlare, ha fatto la storia veramente, e lì l'ho trovato, non dico quasi uno scimmiottamento, però non gli è uscito bene. Quindi alla base o il casting non ha reso, e probabilmente in parte è vero, ma non voglio attribuire colpa all'attore, ci mancherebbe altro, forse la scrittura era un po' debole. Quantomeno io gli riconosco che questo è un Morpheus che sarebbe la versione del modale di Neo. Tu, Ale, invece, noi abbiamo chiacchierato fino adesso, tu nel frattempo ti sei preparata, non lo so, un cannolo siciliano o qualcosa.
Contrattacco.
Vai.
No, scherzo. Questo momento rappresenta un po' il riassunto della mia vita, sempre controcorrente. No, io volevo semplicemente dire che avete ragione, nel senso che comunque il personaggio di Morpheus, avendolo conosciuto nei tre film, ma soprattutto nel primo, doveva essere sempre quello il personaggio, partendo dal presupposto che Lawrence Fishburne è tipo, non so, il dio sceso in terra. Però questa parte, ecco, di Matrix 4, in cui c'è questo nuovo Morpheus, a me non è dispiaciuta, nel senso che comunque è stato un distaccarsi, ecco, dai film precedenti. Ora, il personaggio magari non è venuto bene, ci sono stati problemi, su questo non ho dubbi. Il punto è che un Morpheus più frizzantino, più distaccato dal Morpheus originale tradizionale, adesso mi vorrete male, mi direte, e io l'ho trovato più, non lo so, più coinvolgente, nel senso che si distaccava da quello tradizionale in tanti elementi, in tanti riferimenti a se stesso. Primo film di Matrix, questo aspetto qui l'ho trovato interessante proprio per essersi distaccato, ecco. Non so se ha senso il discorso che ho fatto.
Secondo me però, Alessia, cioè, nasce un problema. Cioè, Morpheus non è un programma. Cioè,
no, sì. Non lo è.
Quindi sì, cosa cambia la personalità di Morpheus dai primi tre film a questo? Cioè, mentre l'agente Smith, che è un programma, possiamo dire che poteva restare uguale a se stesso, poteva cambiare, poteva non modificarlo, variarlo, avrebbe avuto senso, i personaggi umani hanno la necessità di veder giustificate delle variazioni comportamentali così macroscopiche.
Magari è stata gestita, ecco, male l'introduzione di questo nuovo personaggio negli stessi panni di Morpheus. Questo sì.
Ma infatti secondo me c'è un deficit narrativo non indifferente, perché è vero che Morpheus è un uomo, ma è altrettanto vero che appunto questa versione di Morpheus è un modale, non lo so, ho capito che la Warner voleva un interprete più giovane, probabilmente anche per dare un taglio più fresco, perché anche, diciamo, anche il casting di supporto, cioè paradossalmente Bugs è la protagonista del film. Posso dire questa cosa nonostante ci siano Neo e Trinity, però, ma come dire,
deve
è
esserlo, deve esserlo, perché l'abbiamo vista anche per diciamo il lancio del nuovo motore Unreal 5 sarà lei la protagonista della serie di videogiochi Next Gen su Matrix, quindi è lei oggettivamente la protagonista della narrativa della storia.
Appunto, no Harry, cioè è lei la protagonista, l'autrice del ricongiungimento tra Neo e Trinity, è quasi no un andare a chiudere il cerchio, però con Morpheus forse c'è stato un passo un po' troppo azzardato. Per il resto sono tante le considerazioni che possono essere fatte.
Serviva una giustificazione, dico probabilmente serviva una giustificazione più o almeno non più forte, serviva una giustificazione, punto.
Sì, no, sì. Ma sono d'accordo, cioè, penso che siamo tutti d'accordo, nel senso quello che stiamo dicendo non si contraddice, è un Morpheus più fresco, un Morpheus diverso, un Morpheus che non ha nulla a che vedere con l'originale, perché quello è l'originale che ha scritto veramente un momento indimenticabile per i fan di Matrix. E nel confronto, onestamente, il nuovo esce fatto a pezzi dal vecchio, perché, ma anche per tutto quello che era il ruolo di Morpheus, la cura con cui è stato scritto. Ci ho visto un po' di presunzione proprio della Warner, se è vero, come ho letto da qualche parte, ora non ricordo, che non volevano un interprete più giovane. Ragazzi, quindi Matrix 4... bocciato, rimandato, se ne poteva fare a meno. Qui non abbiamo parlato poi di Neo e di Trinity, ma quando Harry parla della coppia, belle le immagini, no, di loro che si sfiorano di continuo, il tornare a toccarsi, a riunirsi, no, il due che diventa uno, lei che comunque acquista un qualcosa, diventa anche lei unica a fronte del fatto che non per forza il personaggio maschile deve essere il protagonista, e non per forza l'avere la piena fiducia in una persona non significhi che anche tu puoi brillare della tua stessa luce. Quando Neo dice lei ha sempre creduto in me, no? E quindi non si arrende, e alla fine è lei a spiccare il volo. Ci hanno fatto penare per tutto il film, però alla fine stanno insieme, lieto fine. Badass, certo, quando volano fa molto Marvel, anzi direi che la Marvel le fa meglio, certe fa meglio. Scene, i combattimenti, ragazzi, sono stati un pochino rivedibili. Figa la cosa sullo Shinkansen, sul treno proiettile in Giappone, ma il resto...
Sì,
ma
hanno speso tutto lì.
Probabile.
D'altra parte i biglietti costano.
Ah, quello sicuro.
Però lasciami dire una cosa, cioè un difetto di questo film che io riconosco è che, se non sbaglio, correggetemi se dico una castroneria, non muore nessuno.
No, non muore nessuno, c'ha ragione.
Non mi piace. Cioè una tensione come quando viene scollegata la spina nel primo, che te li vedi morire consapevoli che stanno morendo uno dietro l'altro.
Cioè, beh, manca la tensione, è un film che non ha tensione.
Secondo me questo aspetto, unito al villain, come diciamo prima, troppo ironico senza quel dramma che sostiene l'ironia, lo rendono molto Walt Disney. E mi spiace dirlo.
Sì, ho capito quello che intendi, ma sai un'altra cosa che ho notato? Ma tu ti ricordi quanto era, non lo so, ansiogena nel suo essere placida la scena della scelta della pillola, che scelta non era, no? Nel
certo,
primo.
Certo.
E qui io non sono riuscito, io ho sentito tantissimo, come dire, lo smarrimento del personaggio di Neo. Questa sorta, no, di ricongiungimento al limite proprio del, non voglio dire cose fuori luogo, ma al limite, sai, della calma buddista nell'affrontare le cose, che poi è effettivamente parte del percorso che ha affrontato. Però manca di tensione, manca di paura, anche, ripeto, perché ho citato il discorso della pillola blu e della pillola rossa. Perché fondamentalmente in questo Matrix Resurrection vedi questi che la pillola è... La scelta della pillola è proprio come non lo so se buttar giù l'aspirina.
Beh, però secondo me un senso ce l'ha, nel senso che l'unico momento in cui c'è la scelta della pillola di fatto è con Neo, e con Neo che ha già affrontato questa scelta, reiterarla nel 4 secondo me sarebbe stato ridicolo.
No,
come...
sì, ma non fraintendere. Lui infatti lì è un altro elemento di ironia che gli fa tipo non ancora, capito? Io parlo di quando Bugs la propone a Morpheus, perché è una roba poi che accade subito nel film all'inizio.
Ah sì, adesso ho capito, adesso ti riferisco proprio alla scena iniziale.
Sì, ma, sì, quella sì. nel bagno.
Però scusami, ma secondo me vuole giocare, che poi ci riescano o meno, discutiamone, sul fatto che non c'è una scelta. Quindi tutta sì. La tensione della scelta che c'era nel primo, secondo me è anche giusto che non ci sia, perché questa cosa qui è stata superata, si è andati oltre, ed è il modo con cui cercano di spostare l'attenzione su qualcos'altro.
Che posso condividere,
poi,
ecco,
che funzioni o meno è un altro discorso.
Chiaro, tu Ale, riferimenti vari, nel senso da non dico neofita, però un'appassionata di cinema che ha apprezzato Matrix, questo film lo andresti a rivedere, lo riguarderesti? Cosa hai provato? Nel senso, a me ha dato molto l'effetto nostalgico. Sarà che Keanu ormai veramente è sempre più questo, non lo so, quest'aria di Santone, da Santone.
Sì, è vero. Allora, sì, l'effetto nostalgia me l'ha dato, ma è impossibile che non arrivi, per chi ha amato il primo film almeno. Andrei a rivederlo, ecco, forse solo per l'effetto nostalgia e anche, ovviamente, anche per la trama, perché ripeto, è geniale anche il loop che poi viene descritto all'inizio. Gli altri elementi, tipo le scene di lotta, lasciano effettivamente molto a desiderare ed erano magari le cose che io personalmente mi aspettavo di più, ecco. Però andrei a rivederlo, dai.
Tu, Harry?
Lo rivedrò anche per consolidare il mio giudizio o eventualmente variarlo, perché comunque qualunque film di Matrix, anche il 2 e il 3, secondo me meritano di essere rivisti, perché comunque c'è un lavoro dietro che va rispettato. Non sono film fatti così alla leggera, ecco. Poi possono funzionare o meno è un altro discorso, però meritano secondo me una seconda visione. Permettimi solo di rettificare una castroneria che ho detto. Ho parlato del fabbricante di chiavi, ma intendevo ovviamente il Merovingio quando mi riferivo al personaggio.
Il mastro di chiavi era di Ghostbuster.
No, mastro di chiavi c'è anche nel 2, che è quello che aiuta a trovare la chiave a Neo nel corridoio dalle mille porte, che viene protetto dal tizio in tunica bianca. Ma io mi riferivo come personaggio a quello interpretato da Lambert Wilson, che è il Merovingio, appunto il marito della Bellucci. Ho avuto questo lapsus, mi chiedo scusa a tutti. E mi
cospargerò. Beh, ma cioè, sei in condizioni scusabili. Io proprio dico la verità, certo, Bellucci. ma io guarda,
la
io
cosa,
io
la adesso... cosa più brutta che sia mai stata fatta è la scena in cui parla la Bellucci in Madrid. È assolutamente.
Mamma mia. Guarda,
io ero al cinema, ha riso l'intera sala. Ma io cioè, dico, ma fatti doppiare. Lo facevano Bud Spencer e Terence Hill, che si facevano doppiare in italiano da altri. Cioè, un bagno di umiltà.
Ma il fatto che io praticamente non abbia quasi ricordi di Matrix 2, questo dà la misura di quanto quel film mi abbia appassionato. E appunto, per me il mastro di chiavi era quello di Ghostbusters. Va bene, ragazzi, io direi che più o meno abbiamo detto tante cose, non tutte, ma tante, per un film che si aspettava da molto tempo, che portava con sé un hype notevole. Alcune cose sono andate bene, altre non hanno funzionato così come avrebbero dovuto. Certo è che per un fan di Matrix, per un fan del cinema, questo è un film che merita di essere visto. Dopo, ognuno ha la libertà, no, di farsi piacere quello che piace. Come diceva Hercule Poirot, ho raggiunto un'età per cui so quello che mi piace, so quello che non mi piace e dico sì o no in base a come mi va. Ragazzi, io vi ringrazio.
Grazie a te,
grazie
Paolo.
Grazie Harry.
Grazie a te.
Grazie a te.
Andate al cinema, ascoltate i nostri podcast, mettete like su tutte le nostre pagine social perché vi terremo compagnia. Ciao ragazzi.
Ciao.